Ti ringraziamo, Padre, perché ci stai facendo conoscere sempre di più la bellezza della tua paternità, la tua tenerezza, la tua pazienza fatta di attesa, di ascolto, di accoglienza generosa. Ti ringraziamo perché non giudichi le nostre povertà, non punti il dito sui nostri peccati e sul nostro male, ma ci accogli come siamo e ci aiuti a mettere in risalto le cose positive che spesso noi non vediamo, ma che tu col tuo occhio di amore vedi. Ti ringraziamo perché ci hai rivelato tutto questo attraverso il tuo figlio Gesù, e noi non avremmo potuto conoscere il tuo volto se non avessimo visto il riflesso di esso sul volto del tuo figlio Gesù Cristo, che si è fatto uomo per noi. Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo, perché attraverso la tua opera, la tua persona, le tue parole, noi abbiamo potuto conoscere un amore che era al di là di ogni nostra comprensione, di ogni nostra immaginazione. Non avremmo mai potuto intuire o prevedere qualcosa di così grande. Tu ce l'hai rivelato e noi ti vogliamo ringraziare e non finiremo mai di lodarti per tutto questo. Ti ringraziamo perché attraverso lo Spirito Santo tu ci rendi partecipi di questo amore paterno e ci rendi capaci di rispondere a questo amore anche se siamo poveri, deboli, fragili, pieni di difetti e di incapacità. O Maria, tu che sei il modello della madre e della figlia, guidaci, sostienici, incoraggiaci, ma anche donaci il tuo esempio, perché guardando a te imitiamo le tue virtù e possiamo diventare anche noi figli. Amen. Siamo al versetto 25 e vediamo il secondo figlio. Abbiamo visto il primo figlio, abbiamo visto l'immagine del padre, e questa immagine del padre avremo modo di vederla ancora qui, perché poi se la centralità di ciò che fa il padre la vediamo proprio nel cuore della parabola, ma mentre ci viene presentato l'atteggiamento del secondo figlio, possiamo anche qui vedere come agisce il padre. Abbiamo visto come ha agito col primo figlio, ma vediamo anche come agisce con l'altro figlio, che di per sé sarebbe il primo. Abbiamo visto col figlio più giovane, e ora vediamo col figlio più anziano, il primogenito. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Interessante che il figlio maggiore non è a casa, nemmeno l'altro era a casa, ma l'altro era fuori perché era scappato, questo era fuori perché sta facendo qualcosa di bello per il padre, almeno questo lui crede di fare. Cioè, questa illusione lo troveremo poi, lo dirà, cioè è fuori a lavorare, sto lavorando per te, ma capite? Cioè sono io che ho tirato avanti l'azienda, sono io che ho fatto qualcosa di buono e di bello per te. Se non ci fossi io, caro mio, meno male che sono io, Signore, sono contento che tu hai me almeno, perché se non ci fossi io non avresti nessuno. Quante volte facciamo questa preghiera? Signore, ti ringrazio perché almeno io vado in chiesa, con tutti quelli che non vanno, almeno ci sono io, dai, meno male, Signore, che sono un po' più bravo degli altri. Ecco, la pretesa di sentirsi a posto perché faccio delle cose per Dio, non perché faccio il bene, ma perché mi sono acquistato dei meriti, no? C'è questo rischio. Viene in mente il pranzo di Babette. L'arte è un premio a se stesso. Un artista non è mai povero, cioè non faccio le cose perché gli altri siano felici, ma perché mentre faccio queste cose sono felice io. perché se faccio qualche cosa è bello farlo. Faccio le cose il bello per il bello, non il bello perché l'altro mi ammiri, perché l'altro lo possa in qualche maniera farlo ricadere su di me e dire: oh, come sei bravo. No, il bene per il bene, il bello per il bello, non cercare altri fini. Allora, il figlio del maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Notate bene cosa fa questo figlio che ode le musiche e le danze. Cosa potrebbe fare? Potrebbe, per esempio, entrare in casa e, vedendo che ci sono queste feste, domandare al padre: ma come mai questa festa? Oppure: ma sono contento che quando torno a casa ci sia una festa, meno male, con tutto questo grigio che c'era in questi ultimi anni, magari un po' di festa ci rallegrerà. Ecco, invece l'atteggiamento è piuttosto un altro. Perché Gesù mette in risalto questa macchietta un po' strana? Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Vi ricordate che ogni tanto nel Vangelo si trova questa immagine? Gesù compie dei miracoli, oppure Gesù va a mangiare a casa dei peccatori e i farisei e gli scribi dicono ai suoi discepoli: perché il vostro maestro va a mangiare? Ma perché non glielo dice a lui? Cioè, c'è sempre questo battere sulla staffa per battere sul cavallo, no? Questo modo indiretto, cioè non va ad accusare direttamente il padre, ma comincia a chiamare il servo, cioè è già un modo un po', perlomeno al limite della correttezza, no? Non vado a chiamare la mia vicina di casa per domandare cosa sta succedendo in casa mia, no? Comincia a chiamare un servo per domandare cosa succede in casa. Quindi, in qualche maniera, questo figlio, cioè vediamo già l'atteggiamento, come Dio, oppure il carattere, il temperamento di questo figlio, tendenzialmente malfidente, tendenzialmente pronto alla polemica col padre. Mi preparo prima, così almeno so cosa che glielo devo dire a quattro, no? Mentre in realtà vado a casa sereno, ne parlo e poi vediamo, cioè, cosa c'è, cosa sta succedendo. No signore, voglio prima, domando al servo. E quello gli rispose, probabilmente gli risponde così, gli risponde con serenità e con semplicità, perché pensa di renderlo partecipe della festa, no? Per dire: ah, ma guarda, vieni anche tu a far festa, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Quindi questo gli dà una buona notizia. Cioè, in fondo, chi sono i servi? I servi sono coloro che cominciano ad annunciare il Vangelo, gli apostoli, no? Gesù ha inaugurato un'epoca di riconciliazione generale, di perdono incondizionato per tutti. Ed ecco che allora i suoi annunciatori, i suoi servi, i suoi apostoli, sono coloro che cercano di spiegare cosa sta succedendo. Allora, rivolgendosi agli apostoli, si può sapere cosa sta succedendo. E quindi, in qualche maniera, lui si rivolge a lui e lui gli dà una buona notizia. Non dice: ah, guarda, nemmeno io sono troppo d'accordo con quello che sta facendo qui. Ah, vedere questo figlio che ha dilapidato tutte le sostanze, tornare a casa e questo povero vecchio fargli festa, francamente, detto tra noi, mi sembra un po' una cosa esagerata, no? No, il servo invece sembra esprimere la contentezza, il servo sembra addirittura partecipe della gioia del suo signore, più neanche di questo fratello, il quale mette subito il broncio e fa il mugugno. Cioè, da questa risposta: tuo fratello è qui, tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, lo ha rivivuto sano e salvo, tre affermazioni, sembra di vedere qualcosa di bello, cioè una specie di esplosione di gioia. Ma anche noi siamo contenti, finalmente la famiglia si è riunificata, le cose si sono rappacificate, stiamo vivendo qualcosa di bello anche noi che siamo i partecipi, i servi. Risultato, anche qui due possibilità. Poteva dire, caspita, ma perché non mi hanno chiamato che ero nei campi, che venivo a casa subito, mi mettevo l'abito nuovo, mi facevo una doccia, mi profumavo un po' per festeggiarlo anch'io. Invece, egli si indignò e non voleva entrare. Notate bene la reazione, è strana, no? Come? Il padre è pieno di gioia e tu sei indignato. Si indignò e non voleva entrare. Cioè io qui non entro, cioè io non riconosco, cioè io prendo le distanze da quello che sta facendo mio padre, cioè io non mi trovo in questa famiglia dove un padre fa così, io non mi trovo, io non voglio un padre così. Vedete come tutti e due i figli hanno una visione sbagliata del padre. Il primo, un padre che mi impedisce di godere della mia libertà, che mi conduce poi al nichilismo, no? Il padre chi è, secondo il primo figlio, il figlio che se ne va? Il padre è colui che mi impedisce il piacere. Se Dio non mi dà il piacere, mi toglie il piacere, allora non è il mio Dio, non è il mio padre, io non voglio un padre così. L'altro invece è un figlio che vive il dovere, un padre che non riconosce l'impegno e il dovere, non è un padre giusto, tutti e due. L'uno nega la religione in nome del suo nichilismo, il secondo vive la religione come un'imposizione, come un dovere, come un impegno. Vedete, due modi ugualmente distanti, ugualmente lontani, sì.
Anche per il secondo c'è la stessa negazione.
Certo, uguale, sì, sì. Ma sì, sì, un altro, sì, sì, ma più, adesso vedremo anche cos'è, perché è proprio il capretto, perché sceglie il capretto, vedremo in fondo. Cioè, c'è dentro però anche un dovere non fatto per il piacere di farlo, non per arte, la bellezza, l'arte per l'arte, ma perché si aspetta qualcosa. Quindi non è un sto facendo questo perché il bene è premio a se stesso. Perché il bello è premio a se stesso. Faccio del bene senza chiedermi nulla. Ricordate quando Gesù dice: se tu quando fai l'elemosina l'hai fatto per essere ammirato, hai già ricevuto la tua ricompensa. Quindi se tu l'hai fatto per il capretto, hai già ricevuto la tua ricompensa una volta che ti è stato dato il capretto. Allora il padre, cosa succede? Suo padre allora uscì a supplicarlo. Attenzione cosa fa il padre, è incredibile, perché letteralmente in greco c'è: suo padre allora uscì e continuava a pregarlo, cioè e lo pregava, c'è un imperfetto, quasi a dire che il padre con insistenza dice: dai, ma perché non vuoi entrare? Ti supplico, dai, metti da parte il tuo orgoglio, non possiamo far festa se manchi tu, non si può fare festa in una famiglia dimezzata, prima ne mancava uno, adesso ne manca un altro, perché non vuoi venire dentro? Dobbiamo far festa insieme. E quindi questo padre che lo supplica, è incredibile, no? Dio che viene a pregarmi, Dio che mi prega di entrare. Questo padre che non vuole che io rimanga fuori. Dio non ha pace finché tutti i suoi figli non saranno in casa. Anche se ne fosse fuori uno, il padre non è contento. Ma egli rispose a suo padre. Notate bene i verbi che vengono usati. Ecco, io ti servo da tanti anni. Non dice io ti ho amato da tanti anni. No, ti servo. Il verbo è quello del servire. Quindi è uno che è in casa, ma era già fuori. È in casa, ma non è in casa, perché è servo. Si può essere in casa come figlio o come servi. Questo è in casa come un servo. Io ti servo. Non dice io ti ho amato, ti ho accudito. io sono stato con te. No, è il padre che dirà, ma tu sei sempre con me. Ma lui, per lui non era col padre, lo ha servito e basta. Io ho eseguito tutti i tuoi ordini, cioè io sono uno che ha meticolosamente messo in pratica tutto. E adesso, adesso ti presento il conto. Cosa mi hai dato? Vedete che dietro c'è tutta la bile, la rabbia di qualcuno che ha fatto delle cose e si sente deluso perché non riceve quello che si aspettava. Ma se hai fatto il bene è già premio a se stesso. Se hai fatto il bene, devi essere già felice del bene che hai fatto. E perché allora hai dentro questa biliosità, questa animosità? Non so se avete in mente, la troveremo più tardi, non l'abbiamo ancora, francamente non l'abbiamo ancora letto nel Vangelo di Luca, siamo al capitolo 18 del capitolo del Vangelo di Luca, qui siamo al 15, dove Gesù presenta un'altra parabola, siamo nel contesto della preghiera, e sta presentando la parabola del fariseo e del pubblicano. Ecco, questo fratello secondo me assomiglia un po' alla figura del pubblicano, del fariseo, il quale fariseo stando in piedi pregava così tra sé: o Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Cioè, io ho fatto questo. Notate bene che quest'uomo, vi faccio notare, non dice, vi ricordate, a differenza del primo, il primo cosa dice? Padre, non sono degno di essere tuo figlio. Questo prima si qualifica come servo e poi mette in atto tutte le cose che ha fatto e sono tutte cose servili. L'altro era figlio, dice, non sono degno, prendimi tra i tuoi servi. Il padre ne ha abbastanza di servi, perché l'unico figlio che è in casa era già un servo. Dice, adesso basta servi, io voglio figli. Ci siamo? Non so se ho reso l'idea. Perché quello che aveva in casa era già un servo, era uno che serviva, no? Ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito il tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con gli amici. Sapete perché cos'era il capretto? Se Gesù usa appositamente il capretto. Il capretto era il sacrificio degli schiavi. Quando uno schiavo faceva un sacrificio, il massimo che poteva offrire era un capretto, non un vitello o un toro, un capretto. Era il sacrificio dello schiavo. Quindi questo figlio è così schiavo che non osa neanche chiedere al di là del capretto. Non dice non ho mai dato un vitello, un capretto. Quindi è proprio, vive tutta una dimensione, tutta una qualità, la sua vita è una qualità di servo. Sei in casa, sei lì, fai tutto, assomiglia un po', vi ricordate la figura di Marta, no? Marta e Maria. Io sono, ho addosso tutto il lavoro della casa e lei è lì seduta ai tuoi piedi. Ecco, per lei fai festa e per me no, vedi? Sempre lì, Un'altra ingiustizia, sempre queste ingiustizie. Cioè, Marta sta lavorando per fare festa a Gesù, ma lo sta facendo a denti stretti per dire, guarda, a me neanche mi guarda. Questa qui invece che non fa niente, vedi? Ecco quali confronti, no? Ancora una volta, il fare le cose per essere ammirata, per sentirsi a posto, per poter mettere a posto la propria coscienza, per poter dire sono una brava cristiana, sono un bravo cristiano, ma lo stai facendo per amore? O stai solo servendo? Dio ti servi? Anche i buoi sono servi, anche loro servono. Ma Dio vuole dei figli. Un conto è il servire per amore, è il lavare i piedi come fa Gesù, che è diverso. Un conto è un servire, è un lavare i piedi senza chiedere nulla in cambio. Un conto è il rinfacciare tutto quello che fai e il viverlo come un peso. Notate bene che va anche oltre, Ma ora che è tornato questo tuo figlio, Notate bene, non lo chiama fratello, lo chiama tuo figlio. Io non, notate bene che questo figlio schiavo, servo in casa, non ha pronunciato neanche uno dei verbi della familiarità. Non ha parlato di amore, non ha parlato di tenerezza, non ha parlato di commozione, ha parlato di servire, di lavoro duro. Non ha detto neanche la parola padre. Quando il padre gli è andato incontro, lui non gli ha detto padre. Lo ha apostrofato, tu, non lo chiama padre, e questo suo fratello non lo chiama fratello, è tuo figlio, cioè io non ho niente che spartire con lui. Sembra di ascoltare quando marito e moglie litigano sui figli, no? Guarda tuo figlio che non studia, non dice guarda, è tuo figlio, no? Oppure, non è così? Mi qualcosa tuo figlio, è sempre questo... Non è mio figlio, io non ho niente che spartire con lui, no? È tuo figlio, devi vedertela tu, è qualcosa che riguarda voi due, Quindi io non ho niente a che spartire con questa festa, questo è tuo figlio, e quindi io non ti riconosco neanche come tuo padre, come padre. Non è mio fratello, vedete che questo è già fuori di casa, È uno dentro ma fuori. Quale dei due figli era più lontano? Si può essere lontani anche dentro, Non basta essere in chiesa per andare in paradiso, anche le panche, vedete, sono qui, passano notte e giorno in adorazione dell'Eucaristia, ma non mi risulta che vado in paradiso. Ecco, il rischio è questo, di essere dentro nella casa, ma di esserci come delle panche, o come dei servi. Il non vivere con consapevolezza e con gioia ciò che stai facendo. Puoi essere lì e vivi tutto come un peso insopportabile, con dentro la rabbia, a denti stretti, Non vivere l'istante presente col mandorlo d'amore, ma viverlo col mandorlo di fiele. Potremmo dire non col mandorlo di miele, ma col mandorlo di fiele. Sono due parole che hanno un'assonanza, ma che sono completamente diverse. Da una parte l'amarezza, dall'altra la dolcezza. Ecco questo rischio. Credo che sia uno dei rischi, e Gesù lo mette molto in risalto. Naturalmente lui sta parlando per il popolo di Israele, ma soprattutto per quegli israeliti che si sentivano a posto, che ritenevano di avere anche dei debiti, dei crediti nei confronti di Dio, che Dio dovesse a loro qualcosa. Come? Se Dio non è contento di noi, cosa vuole ancora di più? Insomma, digiuno due volte alla settimana, come dice la Madonna di Međugorje, e poi dice digiuno due volte alla settimana, ecco il 18, il capitolo 18, digiuno due volte alla settimana, mercoledì e venerdì, soltanto cambiamo i giorni, martedì e giovedì. La Madonna è una perfetta ebrea, ha cambiato solo i giorni, quando ha chiesto digiuno Međugorje due volte alla settimana, ha cambiato solo i giorni, mercoledì e venerdì, mentre per gli ebrei era martedì e giovedì, per il resto non è cambiato niente. Digiuno due volte a settimana, ho fatto tutto il mio dovere, ma cosa vuoi? Cosa vuoi di più, Signore? Se non sei contento di me? Ma ora che è tornato questo tuo figlio, notate bene, io non sono come lui, Lui cosa ha fatto? Il quale ha divorato le tue sostanze, potrebbe dire le mie sostanze, perché alla fine, adesso che è tornato, devono dividere di nuovo l'eredità in due, quindi quello che era del figlio diventa quello del fratello tornato, nel senso che tornando il fratello e il padre dandogli l'anello, in realtà l'altro, quello che era in casa, diventa più povero, perché l'eredità viene ulteriormente suddivisa, quindi questo si è preso la metà e poi si prende ancora metà della metà, quindi si prende tre quarti rispetto a un quarto che prende l'altro, come questo qui, insomma. Che cosa ha fatto? Ha divorato le tue sostanze con le prostitute, perché ne sai tu che cosa ne ha fatto di questo risolto? Stai già giudicando il tuo fratello, stai già puntando il dito contro l'altro. Ti ringrazio, Signore, perché non sono come questo, non sono come questo peccatore, come tutti gli altri ladri, ingiusti, adulteri. Io no, io sono un altro, io sono giusto, io sono bravo. Quindi si sta autoincensando, si sta autoproclamando santo, si sta autocanonizzando, no? Io ho fatto tutto quello che dovevo fare, io sono il migliore. E per lui, per questa persona per questo personaggio che ti ha fatto fuori i soldi, che se n'è andato, che ti ha lasciato solo, eccetera, eccetera, tu hai ammazzato il vitello grasso. Cioè gli sta puntando il dito e gli sta raccontando tutto quello che lui non ha fatto, che lui ritiene di non aver ricevuto. Vedete l'invidia, eh? Cos'è l'invidia? Invece di rallegrarsi del bene dell'altro, vedo il bene fatto all'altro come qualcosa sottratto a me stesso, ecco l'invidia. È tipico, eh? Sono arrabbiato della fortuna dell'altro. Avrei voluto vederlo annegare e invece guarda questo. Ma scusa, ma se il padre ha voluto dargli tanti doni, perché te la prendi tanto? Non ti ha tolto nulla a te? No? Per lui sì e a me no, ma scusa, ma perché lui così? Perché ci fanno queste differenze? Ma perché gli uomini sono diversi? E perché Dio non è un burocrate, Dio è un padre. E qual è il figlio amato di più? Il figlio che ha sofferto di più? Lui se n'è andato, ha sofferto la solitudine. Certo, ha creduto di andare, ogni tanto, guardate che mi ricordo anche giovane prete, qualcuno che tornava, giovani che magari dissipati tornavano, eccetera, quindi in oratorio era quello che poi magari tutti i giorni era là da me perché aveva qualcosa da raccontarmi ancora, ma forse ho sbagliato là, ho sbagliato lì, gente che era stata lontana da anni, e c'erano quelli che erano sempre lì tutti i giorni, che lo guardavano male, sì, questo qui lo tiene con tutto quello che ha fatto, questo se l'è goduta, però guarda, il don è sempre con lui. Per dire, guardate che è la stessa cosa, eh? Cioè il vedere con rabbia dire, ma scusa, ma tu hai avuto la fortuna di non peccare, ma non sai quale male c'è nel peccato? Cioè, l'essere arrabbiati per non aver fatto il peccato, non l'essere contenti di non essere caduti in basso. Cioè, è una virtù acida, non è la virtù gioiosa di chi dice grazie Signore che non sono caduto nel male. Accidenti, quel male lì però era attraente, potevo farlo, capite? C'è dentro, cioè in fondo non è gente che ha scelto il bene perché il bene è bello, ma ha scelto il bene perché a scanso di scelte, insomma, no? A difetto di scelte, piuttosto che non è il bene perché il male comunque fa male, perché il peccato è brutto, perché comunque non rende felici, ti illude ma non rende felici, no. Oh, però lui se l'è goduta, eh. Ma come vuoi godere che quando uno è nel male, nel peccato, sta male? Non ho mai trovato un peccatore felice, eh? Dicono di essere felici, ma poi quando scavano dentro, no, non sono felici. Il male non rende mai felice, neanche il potere rende felice. Non esiste un attore o un'attrice che non siano depressi, che vadano dallo psicologo, che abbiano delle sedute continue con gli attori, attrici, con tutti questi qui che appaiono tutti pimpanti, tirati in televisione, hanno un sacco di problemi psicologici, di accettazioni di sé, di invidie, di malessere, si devono tenere su con un sacco di sostanze stupefacenti perché devono mantenere una bella apparenza. Il male non rende mai felici. Scegliere la morte non dà mai la vita, anche se i morti qualche volta a guardarli sembrano così tranquilli, nella bara, guarda, sembra che sorride, sì, però è morto. Quelli che sorridono sono vivi di solito, lì sembra che sorride, ma guarda come sembra disteso, certo che disteso di così non poteva essere. Ecco, gli rispose il padre, notate bene la risposta del padre, che poteva essere una bella legnata sulla testa, ma tu cosa vuoi da me? Ma cosa vieni a insegnarmi? Sei un servo, ti sei comportato da schiavo, sei pieno di acidità, no? Il padre, notate bene, il padre lo chiama figlio, ecco la tenerezza del padre, figlio, la delicatezza del padre che non lo accusa, poteva dirgli di tutti i colori e invece con delicatezza lo supplica ancora, figlio. Il padre, notate bene, lo mette nella verità, eh? Tu sei figlio, eh? Tu mi hai detto ti servo, ebbene io ti dico no, anche tu hai la tua dignità, ti metto nella verità, hai la dignità di figlio, ti sei sottovalutato, ti sei messo nella posizione di schiavo, di servo, lo chiama figlio. E poi, cos'è il figlio? Tu sei sempre con me. Non hai capito una cosa importante, caro mio. Non hai capito che l'essere figlio non è il lavorare molto, ma stare col padre. Certo, poi lavorerai, ma sei col padre, tu sei sempre con me. E tutto ciò che è mio è tuo. Cioè io ti ho dato tutto. Non ti ho mai chiesto nulla. La bellezza di essere figlio è di essere figlio e basta. Come la bellezza di essere padre è di essere padre e basta. Di donare senza chiedere nulla in cambio. Tu mi stai rifacciando tutto, ma io non ti ho chiesto nulla. Ricordati che la gioia è quella di essere in casa e di condividere tutto con me. Siamo sempre insieme. Tu sei sempre con me, quello che è mio è tuo. E poi aggiunge, ma bisognava far festa e rallegrarsi. Notate bene che c'è il verbo della necessità, eh? Il verbo è dein in greco, il bisognare, proprio, è la necessità. Non potevo fare a meno di far festa. Perché? Perché questo figlio aveva preso la strada della morte e ha ritrovato la strada della vita, quindi è un figlio ritrovato, è un figlio rinato, è un figlio nuovo. Ecco la festa. La festa non è perché ha fatto il disgraziato, di questo avrà già pianto lui abbastanza, ma la festa è perché era morto. Bisognava far festa e rallegrarsi perché tuo fratello era morto. Notate bene che non dice perché l'altro mio figlio sarebbe caduto nella trappola di questo, no? No, tuo fratello, dice. Quindi, intanto tu non mi hai chiamato padre, ma io ti dico che sei figlio. Tu non hai chiamato tuo fratello fratello, ma tuo figlio, e io ti dico non è mio figlio, è tuo fratello. Quindi lo rimette nella famiglia, lo ricolloca al suo posto, lo rimette nella sua dignità di figlio, dentro nella famiglia, lo chiama figlio e gli dice che l'altro è fratello. Quindi non puoi vivere come se fossi figlio unico, come se tu fossi servo. No, tu sei figlio, sei fratello. Figlio, fratello, padre. Ecco le tre componenti della famiglia. Bisognava rallegrarsi. Perché tuo fratello, non mio figlio. Non dice mio figlio era morto. Tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto, cioè era definitivamente rovinato, finito, completamente a pezzi. Ed è stato ritrovato. Ancora un passivo individuo, eh? È stato ritrovato, cioè Dio lo ha ritrovato, Dio lo ha riportato a casa. È ancora Dio il protagonista di tutto. È Lui che mette in atto i cammini di conversione. Quindi è Lui che ti riporta a casa. La parabola però, come vedete, è incompleta. Cosa avrà fatto il figlio? Sarà entrato? Si sarà lasciato commuovere? È quasi a dire, Gesù sta aspettando tutti, anche i farisei, anche gli scribi, anche quelli che si sentono giusti, anche quelli che credono di essere già a casa e forse devono fare un lungo giro per tornarci, anche quelli che si sentono già a posto, quelli che si sentono già sani e che rifiutano il medico. Capite che alla fine ci sarebbe una domanda da farci, dove mi sento io? Tra il figlio che è in casa, arrabbiato, che è un po' teso, un po' schiacciato dalle cose da fare, o mi sento nel figlio libero, contento, felice, che ama? Qual è il mio posto? Mi identifico di più nel primo figlio che se n'è andato o nel secondo che è rimasto in casa e che comunque stringe i denti e morde il freno? Tutti e due hanno una visione sbagliata del padre. Che visione ho io del padre? Come vedo Dio nella mia vita? Chi è per me Dio? Il bene che faccio è premio a me stesso, è premio a se stesso, è gioia. Sono contento del bene che faccio oppure lo vivo accidenti, a quegli altri che fanno il male va sempre bene. Non vale mica la pena di essere, perché tanto quelli che hanno fede hanno sempre un sacco di guai. Ogni tanto si sente, no? Mia madre rispondeva, il diavolo è il proteggi so. Il diavolo protegge i suoi. No? Per dire che alla fine il diavolo per un po' di volte te le manda bene perché farti credere di essere sulla strada giusta. E in effetti questo figlio, il primo figlio, sembrava che gli andasse bene, no? Va via con gli amici, fa festa, tutto quanto, e poi, tram, il diavolo ti può dare tante cose, ma non ti può dare la felicità, ti può dare il potere, ma non la felicità. La felicità è di Dio, il potere può essere anche del diavolo, ma la felicità no. L'unico che ti può rendere felice è Dio. Ecco, io penso che alla conclusione di questa parabola ci sentiamo un po' tutti tirati dentro, no? Cosa dico al Signore? Posso dirgli grazie? In che maniera vivo il mio essere figlio? Vuol dire anche essere fratello, vuol dire vivere la fraternità, vivere la mia relazione con l'altro, accettare l'altro che sia altro da me, che l'altro non è come me, però lui non lavora come me, boh! Anche lui ha la sua testa, ha le sue mani, e ognuno lavora come si trova, no? Nessuno è uguale all'altro. Se Dio ci faceva uguali, avremmo fatto le cose uguali, ma Dio ci ha fatto diversi, sensibilità diverse, modi diversi, fantasia diversa, originalità diversa. Ecco, io credo che questa parabola è davvero una delle parabole nodali della nostra vita cristiana, ed sarebbe bello guardarla per domandarci a che punto sono, dove mi trovo. Sto entrando a far festa, sono rimasto fuori. Sono capace di far festa con Dio, oppure sono una persona, devo, mamma mia, certe persone che vivono solo per il dovere, che non sanno neanche sorridere. Tra l'altro sorridere pare che sia anche l'arte del risparmio, no? Dicono che per abbassare le labbra e accigliarsi, mi pare che ci vogliano forse una cinquantina di muscoli nella faccia da muovere. Per sorridere ne bastano 13 o 14, almeno per risparmio sorridiamo, no? Se non per amore, per risparmio. Ecco, il sorridere, cioè il gioire con Dio. Il nostro Dio è il Dio della gioia, è il Dio del sorriso, è il Dio della festa. Tre parabole che parlano tutte e tre di festa: la parabola della pecora ritrovata, della dramma ritrovata, e poi la parabola del figlio che ritorna. Cioè si fa festa, si fa gioia. Il nostro Dio è il Dio della gioia. Salirò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. Addeum qui letifica juventù meam, si diceva una volta quando si era la messa in latino, addio che rallegra la mia giovinezza, perché se siamo della gioia siamo giovani. La gioia che non è schiamazzo, che non è la gazzarra, ma è un'altra cosa, la gioia che è qualcosa di profondo, di interiore, che è serenità profonda, che è contenti di essere figli, che è serenità di fronte alla propria dignità. Sono figlio, sono amato, sono unico. C'è la tenerezza del Padre che mi viene incontro e che in ogni momento è pronto a stringermi tra le sue braccia, ad abbracciarmi, a stringermi sul suo cuore. Capite che è bellissimo questo, eh? E quindi potremmo dire proprio la preghiera di Sant'Agostino, no? Tardi ti amai, bellezza sempre nuova, sempre antica, tardi ti amai. E io mi avventavo, io brutto mi avventavo su te bello. Mi tenevano lontano da te quelle cose che se non fossero in te neppure esisterebbero. Quante volte le cose di Dio, anche qui, questo sta lavorando per Dio, ma queste cose lo tengono lontano dal Padre. Mamma mia, perfino la nostra virgolette religione ci può allontanare da Dio quando diventa un idolo. L'uno ha fatto diventare idolo il piacere, l'altro ha fatto diventare idolo il dovere. Tutti e due avevano un idolo, non un padre. Il nostro rischio è quello di avere degli idoli, non dei padri. È un grosso rischio. Ecco, chiediamo al Signore di liberarci da questo rischio che ci fa diventare stranieri in casa, stranieri in patria, ospiti o servi lì dove dovremmo essere veramente figli.